Inquieto dalle 10 è presentato da
Gatice Fertility Center, è un centro d'eccellenza dedicato alla fecondazione assistita. Tutte le info su gatic.com.
The Center, estetica e parrucchieri.
Tagli e colori che seguono le ultime tendenze.
The Center, a Gioia Tauro. Visita la nostra pagina Facebook. Dave's American Food, un'incredibile esperienza americana in Italia. Ci trovi a Gioia Tauro e sui social.
E cambiamo decisamente argomento e da Sanremo passiamo a come dire, notizie molto meno positive. La denuncia è del sindaco di San Ferdinando, che ha detto in un comunicato stampa: il Mesima è una cloaca fetida. Il Mesima è il torrente, il fiume che lambisce Rosarno e San Ferdinando ed è al confine, diciamo, tra il territorio di San Ferdinando e quello di Nicotera. E scrive Andrea Tripodi: fiumara sonnacchiosa durante l'estate, collerica durante l'inverno. Il Mesima è ormai una cloaca fetida durante tutte le stagioni dell'anno. Nel suo tratto focivo è ripugnante e tristissimo lo spettacolo di un impasto torbido di morchie olearie, liquami fognari e scarto della lavorazione degli agrumi. Una denuncia netta e senza sconti quella del sindaco di San Ferdinando Andrea Tripodi, che dice ancora: tutte le denunce e i richiami rivolti in ogni direzione sono ad oggi caduti nel vuoto o accolti da un silenzio indifferente quando non omertoso. E pronunciate da un primo cittadino, queste sono parole molto molto pesanti. Ora, dice ancora Tripodi, chi ha il dovere di intervenire lo faccia, intervenga con tutto il rigore e la sollecitudine possibile per fermare questi nuovi barbari che considerano normale e legittimo disfarsi di macerie e detriti, depositandoli sugli argini del fiume, oppure inquinare le acque con ogni tipo di materiale immondo, indifferenti al degrado ambientale e al danno economico verso un territorio già afflitto da numerose e altre spinose emergenze. Dovere delle istituzioni, dice Tripodi, opporsi alla protervia di questi nuovi barbari, i cui comportamenti costituiscono quotidiani attentati alla salute pubblica e marchiano irreparabilmente un territorio che esprime invece un'ansia di riscatto e di emancipazione. Dovere delle istituzioni è cogliere quest'ansia e leggervi la richiesta civile di una diversa e più alta qualità della vita. Voltare le spalle a questi scempi che quotidianamente si consumano davanti ai nostri occhi diventa un tradimento della fiducia e della speranza dei nostri figli e delle nuove generazioni. Parole molto dure, dicevamo, quelle di Andrea Tripodi. Su un fenomeno, quello soprattutto degli scarti oleari e dei frantoi che scaricano abusivamente, che da tempo, forse da sempre, colpisce la piana di Gioia Tauro. Lui si riferisce al Mesima e la chiama cloaca, questo per dire il senso proprio dell'inquinamento di quel fiume. E le parole senza sconti che il sindaco fa, dice di aver fatto denunce che sono finite nel silenzio, a volte addirittura omertoso, e fa un come dire, un richiamo per dire: lavoriamoci ora, anche perché poi è chiaro che a febbraio, lui parla anche di questione ambientale, di inquinamento, sono tutti temi molto seri, però anche dal punto di vista del turismo, se si lavora forse a febbraio c'è una qualche possibilità che a giugno si ottenga qualche risultato. Lanciare l'allarme in piena estate quando il mare sarà sporco invece non ha alcun senso. E vigilare però è importante. Una prova è arrivata qualche settimana fa dal lavoro fatto dall'osservatore ambientale Iride, che si è reso conto che per esempio sul torrente Budello, che è il torrente, diciamo, dal lato nord, al confine tra il comune di Gioia Tauro e il porto di Gioia Tauro per intenderci, il torrente Budello era sporco e ha fatto denunce, ha fatto fare sopralluoghi alle forze di polizia, nello specifico alle capitanerie di porto, e da lì si è arrivato al sequestro dei due frantoi che scaricavano abusivamente. Il problema sicuramente non si è risolto, quello dell'inquinamento, ma tenere alta l'attenzione e far sì che ogni cittadino abbia voglia di denunciare e di far presente quando qualcosa non va è l'unica strada possibile per cercare di risalire la china e di risolvere almeno in parte la questione ambientale nella piana. E occupiamoci adesso di una notizia di cronaca giudiziaria, e la prendiamo dalle pagine di Gazzetta del Sud, e in particolare l'articolo di Francesco Altomonte dal titolo "Infiltrazioni dei clan l'ipotesi non regge alla prova dell'aula. Processo Orso a Palmi, inflitte due condanne, però è stata esclusa l'aggravante mafiosa, scrive Francesco Altomonte. Due sole condanne, esclusione dell'aggravante mafiosa, gran parte delle posizioni prescritte. E questo l'esito del procedimento della DDA Regina nei confronti della Cosca Gallico di Palmi e la naturale prosecuzione della maxi operazione denominata Cosa Mia, che ha avuto però un esito diverso. Il processo Orso si è incentrato sul presunto tentativo del clan palmese di infiltrarsi nel tessuto economico cittadino attraverso l'uso di un prestanome, una ipotesi accusatoria che non ha retto al vaglio del dibattimento. Condannati per tentata intestazione fittizia solo il boss Domenico Gallico e sua sorella a poco più di 3 anni di carcere. Caduta l'aggravante mafiosa, assolti tutti gli altri imputati. L'inchiesta si è basata in sostanza su dei presunti casi di intestazione fittizia, l'acquisto di un palazzo d'epoca nel centro storico di Palmi in via Bozzi e la proprietà di un impianto di distribuzione di carburanti. Nel primo caso, scrivono i giudici del collegio del tribunale, è vero, come testimoniano le intercettazioni, che i Gallico fossero interessati all'acquisto dell'immobile. Giovanni Iannino gli aveva proposto di entrare in società con lui, ma poi si tirarono indietro prima della firma del contratto preliminare. Le condizioni dell'immobile e la dimensione dello stesso non corrispondevano a quello che Iannino aveva prospettato a Teresa Gallico. Iannino, infatti, aveva parlato in principio di un palazzo di 3 appartamenti, ognuno dei quali di 800 metri quadri. Ristrutturati e pronti per essere venduti o affittati. In realtà l'intero edificio misurava 800 metri quadri e doveva essere comunque sottoposto a dei lavori di ristrutturazione. Nel presunto affare, secondo la DDA, era entrato anche Carmelo Gallico, fratello di Teresa e Domenico. La donna, prima di dare una risposta a Giannino, aveva voluto parlare con il fratello Domenico, boss del clan e condannato all'ergastolo. Carmelo era arrestato prima, però di poter ricevere la notizia della volontà di partecipare all'affare, quindi il tribunale non ha potuto fare altro che assolverlo, così come ha assolto Domenico De Salvo, entrato in affari con Iannino. Quindi una vicenda abbastanza complicata, comunque, che ruota intorno alla compravendita di un immobile. Per il tribunale non l'interessamento dei Gallico era già tramontato, né lui era tenuto a saperlo. Nell'inchiesta è entrata pure la presunta intestazione fittizia di una pompa di benzina di proprietà della famiglia Cosentino. Per la procura i Cosentino erano teste di legno di Iannino e Francesco Barbera. Siccome i due uomini sono riconosciuti vicini ai Gallico, il distributore di benzina non poteva non essere del clan. La DDA aveva basato la sua ricostruzione su un'intercettazione nella quale Iannino e Barbera parlavano di una pompa di benzina Tamoil. In realtà nel dibattimento è stato provato che Barbera aveva acquistato un distributore Tamoil, ma non quello dei Cosentino. E quindi si è chiusa questa vicenda processuale, quella del processo Orso, con 2 condanne per... per Domenico Gallico e per la sorella e diverse assoluzioni, oltre alla caduta dell'aggravante mafiosa. È una notizia drammatica, ha caratterizzato lo scorso weekend a Gioia Tauro. Stiamo parlando della morte di un ragazzo in seguito a un incidente con una mini car. Cosa è successo? La notte tra venerdì e sabato, poco dopo o mezzanotte, quasi intorno a l'1, un 21enne ha perso la vita in un incidente stradale in pieno centro a Gioia Tauro. Il giovane, appunto Andrea Barrese, 21enne, ha perso il controllo di una minicar, perché di Gioia Tauro, proveniva da Piazza Matteotti e aveva appena imboccato via Veneto. La macchina pare che abbia ruotato su se stessa, probabilmente a causa dell'alta velocità, e Barrese è sbalzato fuori dal portellone posteriore andando a sbattere contro il veicolo. Il ragazzo è morto sul colpo, con lui viaggiava un amico che è stato soccorso dai medici del 118, è stato portato in ospedale e sembra che sia fuori pericolo. Ovviamente sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Gioia Tauro, guidati dal capitano Gabriele Lombardo. Ovviamente nel massimo rispetto del dolore dei parenti di questo ragazzo di 21 anni, però non si può non allargare un po' il ragionamento e chiederci se effettivamente queste minicar, queste scatolette, alla fine sono delle scatolette, su cui tanti ragazzi viaggiano, siano davvero sicure. Il problema è che non ci sono tantissimi controlli, in tanti non indossano il cinturino di sicurezza, ma soprattutto che queste macchine possono essere modificate, diventando proprio degli strumenti molto molto pericolosi, perché se ci pensate Andrea Barrese comunque era in un tratto di centro abitato, si è preso un tratto di discesa, però effettivamente questa macchina si è trasformata in una scatoletta mortale. E qualche settimana fa, anzi qualche mese fa, si erano occupate della questione delle microcar anche le Iene, e andiamo a farvi sentire alcuni piccoli estratti del loro servizio per allargare anche un po' il ragionamento sulle microcar.
Sono tra noi, sono tantissime e la maggior parte sono in mano a dei ragazzini. Le microcar, cioè le costosissime macchinette di plastica, si possono guidare già a 14 anni, vanno massimo a 45 km l'ora e fanno stare tranquilli i genitori. Ma le cronache ci raccontano una storia diversa.
E aveva solo 16 anni, aveva ricevuto in regalo dal papà quella minicar che tanto desiderava. Poche ore dopo, nel Comasco, si è scontrato contro un SUV.
Nicola Alcaro è stato solo l'ultimo adolescente a morire a bordo di una microcar. Come lui, tanti altri ragazzi sono stati vittime di incidenti.
Mia figlia stava da casa, andava a scuola. La mattina lei esce da scuola.
Papà di una delle vittime.
Questo papà ha perso sua figlia di 15 anni proprio in un incidente in microcar. Quel giorno piove. La ragazza percorre la solita strada a bassa velocità, ma dietro una curva si trova davanti un pullman.
Noi avevamo comprato la macchinetta perché non volevamo comprare il motorino, perché per noi era più sicuro. Mi pento, tra virgolette, ho rimorso che ho fatto questa cosa, ma allo stesso tempo, se voi vedevate, se voi vedevate la gioia di questa ragazza quando gli ho dato la macchinetta, valeva per tutta la vita che tu hai vissuto.
Un incidente che ancora oggi, nonostante i due processi, non ha un responsabile. L'unico dato certo è che Federica non c'è più.
Io ho fatto il modello migliore che c'era, l'ho pagato un sacco di soldi. Io l'ho fatto perché, secondo me, là dentro era più comoda, più sicura per me. Mi chiede due ruote e quattro ruote.
Colpa del pullman, della microcar o delle coincidenze sfortunate? Questo ancora non si sa. Sta di fatto che di queste macchinette ce ne sono proprio tante.
Nel nostro gruppo abbiamo un motorino e sei ragazzi, macchinette.
Soprattutto a Roma, dove ne girano 16.000, nonostante il prezzo molto alto, perché possono costare anche 15.000 euro, ben più di un'utilitaria. Ma prestazioni e sicurezza non sono certo le stesse. Non lo diciamo noi, ma l'NCAP, un organismo riconosciuto dall'Unione Europea che valuta la sicurezza di tutti i veicoli. Guardate cosa succede nelle microcar durante i crash test. Con un urto a 50 km orari, il guidatore sbatte la faccia contro lo sterzo. Il motore rientra nell'abitacolo con il rischio di spezzare le gambe a chi si trova all'interno. Cofani che volano, vetri rotti, portiere che si piegano. Insomma, la macchinetta si disintegra.
Ma quanto va la tua?
Il tempo arrivava a 75-80, poi è vecchio però a 65.
Come fa ad andare a 75-80?
Perché ci sono delle modifiche che la portano a una determinata velocità.
Però è pericoloso, lo sai.
Lo so. I modi per aumentare la velocità sono aprire la pompa, levare tutti i diaframmi, alzare il pedale. Un mio amico ha messo la turbina nella Smart, ha levato tutti i diaframmi, gli fa anche 110-115.
Quindi ci sono delle macchinette che riescono ad arrivare a 110 e 115, intendiamoci, non è un fenomeno, non è nuovo, tutti noi che abbiamo avuto un motorino sappiamo com'era possibile truccare i motorini, all'epoca si diceva levare i tappi per farli andare più veloci, però è da lì che nascono i problemi, perché sono delle macchinine molto leggere, che devono essere leggere per legge e che di conseguenza non possono andare ad alte velocità se si vuole essere certi che certi no. Ma comunque se si vuole limitare la loro pericolosità. E alcuni dati presi dall'associazione dall'UNC consumatori.it fanno comunque riflettere. Intanto basti pensare che il numero di incidenti che coinvolgono un quadriciclo leggero è di circa 409, di cui 152 sono collisioni con auto, vetture. Il 35% degli incidenti delle minicar non coinvolgono altri mezzi, quindi vuol dire che sostanzialmente è facile perdere il controllo del mezzo proprio a causa del mix tra la velocità e la leggerezza. Cosa si potrebbe fare? Secondo l'associazione consumatori, bisognerebbe negare la omologazione e la commercializzazione ai veicoli che rispettano i limiti solo attraverso delle appendici facilmente rimovibili. Lo sentivamo pure nel servizio che facilmente rimuovendo questi pezzi è facile incrementare le prestazioni. Controllare la commercializzazione e l'esecuzione del tuning meccanico, la fornitura e l'installazione di apparati audio di grande potenza che potrebbero essere utilizzati solo a veicolo fermo per non distrarre chi guida. questo è più opinabile, che alla fine un po' di musica non dovrebbe distrarre troppo, e soprattutto disporre l'immediato sequestro e confisca di veicoli con caratteristiche meccaniche alterate o guidate da persone, va bene, in stato di alterazione, da alcolici o da sostanze, e ovviamente evitare l'uso di mezzi a motore a persone cui è stata ritirata la patente di guida per esaurimento dei punti o in seguito a provvedimenti dell'autorità giudiziario. In linea generale, dicono ancora dai consumatori, il rilascio del patentino a minorenni dovrebbe verificare in profondità la conoscenza del codice e della segnaletica, con iniziative scolastiche specificatamente orientate al corretto comportamento alla guida, contribuendo così a farne dei buoni guidatori di domani, capaci di condividere serenamente le risorse stradali con il resto del mondo. Ci tentiamo di condividere in gran parte la proposta di non rendere più vendibili tutte quelle macchine che sono facilmente truccabili, perché il problema è inutile girare intorno, è tutto lì. Se queste macchine andassero davvero a 50, probabilmente gli incidenti si ridurrebbero tantissimo, e soprattutto sarebbero meno pericolosi. Se poi anche i ragazzi avessero l'intelligenza di capire che una cintura di sicurezza può salvare la vita, sarebbe il massimo. Abbiamo fatto questo ragionamento sulle minicar partendo purtroppo dalla tragedia che ha vissuto la città di Gioia Tauro, in particolare la famiglia di Andrea Barrese, il ragazzo di 21 anni che la notte tra venerdì e sabato ha perso la vita in un incidente su una minicar a Gioia Tauro.